Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van due vagabondi van lungo la strada van senza parlarsi ma no, no, non cantare no, non continuare no, perché tu canti assai male.
Eravamo dalle parti di Barzow, al limite del deserto, quando le droghe cominciavano a fare effetto. Ricordo che dissi qualcosa come «mi sento la testa un tantino leggera». «Magari potresti guidare tu». E immediatamente dopo ci fu un terrificante ruggito tutto intorno a noi e il cielo si riempì di enormi pipistrelli strillanti impicchiata sulla nostra macchina. la quale filava a 160 all'ora verso Las Vegas con la cappotta abbassata. E una voce gridava: «Santi Dio, cosa cazzo sono questi animali?» Poi tornò la calma. Il mio avvocato si era tolto la maglietta e si versava birra sul petto per facilitare l'abbronzatura. «Cosa cazzo urli?» brontolò, puntando il sole con gli occhi chiusi e protetti dai suoi occhiali da sole spagnoli super avvolgenti. «Lascia stare», dissi. «Tocca a te guidare». Diedi un colpo ai freni e puntai il grande squalo rosso verso il bordo dell'autostrada. Inutile parlare dei pipistrelli, almeno credo. Il povero bastardo li avrebbe visti da solo abbastanza presto. Era quasi mezzogiorno e avevamo ancora più di 160 chilometri da fare. Sarebbero stati chilometri duri. Molto presto, lo sapevo bene, saremmo stati tutti e due completamente sballati. Ma non c'era modo di tornare indietro, né tempo per riposarsi. Dovevamo trottare. La distribuzione degli accrediti per la favolosa Mint 400 era già cominciata e noi avremmo dovuto essere là entro le 4 per farci assegnare la nostra suite insonorizzata. Una lussuosa rivista sportiva di New York si era premurata di riservarcela, insieme a questa immensa Chevrolet decappottabile rossa che avevamo appena ritirato al noleggio sul Sunset Strip. E io ero, dopo tutto, un giornalista professionista. Perciò avevo il dovere di fare il pezzo, bene o male. L'editore sportivo mi aveva dato anche un anticipo di $300 in contanti, la maggior parte dei quali era già stata spesa in droghe estremamente pesanti. Il baule della macchina pareva un laboratorio mobile della narcotici. Avevamo 2 borsate di erba, 75 palline di mescalina, 5 fogli di LSD superpotente, una saliera piena zeppa di cocaina e un'intera galassia di pillole multicolore, eccitanti, calmanti, esilaranti, e anche un litro di tequila, uno di rum, una cassa di Budweiser, una pinta di etere puro e 2 dozzine di fiale di popper. Tutto ciò era stato rastrellato la notte prima, in un raptus di guida a tavoletta su e giù per la contea di Los Angeles, da Topanga a Watts, incamerando tutto quello su cui riuscivamo a mettere le mani. Non che per il viaggio avessimo bisogno di tutta quella roba, ma una volta che ci si trova risucchiati in una seria raccolta di droghe, la tendenza è di spingerla più in là che si può. L'unica cosa che realmente mi preoccupava era l'etere. Al mondo non c'è nulla di più indifeso e irresponsabile e depravato di un uomo nelle profondità di una sbornia di etere. E io sapevo che in quelle profondità saremmo precipitati entrambi abbastanza presto. Probabilmente alla prima stazione di servizio. Avevamo collaudato praticamente tutto il resto e ora, sì, era tempo per un lungo cicchetto di etere, per poi fare i successivi 160 chilometri in preda a un orribile, sbavante stupore spastico. L'unico modo per rimanere vigili sotto etere era farsi un bel po' di popper, non tutto insieme, ma con regolarità, abbastanza da mantenere il fuoco a 150 all'ora attraverso Barstow. «Gente, questo sì che è viaggiare», disse il mio avvocato. Si sporse per alzare il volume della radio, mugolando a tempo con la sezione ritmica e smozzicando le parole. «One to cover the line, sweet Jesus, one to cover the line». «Un tiro di troppo? Povero scemo. Aspetta finché non vedrai ancora tu quei maledetti pipistrelli». Io la radio la sentivo a malapena, buttato com'ero verso il sedile lontano, a combattere con un registratore che sparava tutto volume Sympathy for the Devil. Era l'unico nastro che avevamo e lo mandavamo di continuo, senza sosta, in una sorta di demenziale contrappunto con la radio, e anche per mantenerci a ritmo con la strada. Una velocità costante è ideale per il rimborso spese a chilometro e per alcune altre ragioni che al momento sembravano importanti. Certo, in un viaggio come quello bisognava fare attenzione al consumo, bisognava evitare quei bruschi colpi di acceleratore che sparano il sangue nel retro del cervello. Il mio avvocato vide l'autostoppista molto prima di me. «Diamo un passaggio a questo ragazzo», disse. E prima che potessi opporgli qualsiasi argomento, si era già fermato e quel povero tonno correva verso la macchina con un largo sorriso stampato in faccia, dicendo: «Cazzo, non sono mai stato su una decappottabile prima d'ora!» «Davvero?», dissi. «Beh, immagino che tu sia pronto, eh?» Il ragazzo annuì entusiasticamente e rombammo via. «Noi siamo tuoi amici», disse il mio avvocato. «Non siamo come gli altri». «Oh Cristo», pensai. «Ha perso il cervello». «Non una parola di più», sibilai. «O ti butto addosso le sanguisughe». Lui sorrise, mostrando di aver capito. Fortunatamente il rumore della macchina era così forte, tra vento, radio e registratore, che il ragazzo nel sedile di dietro non poté sentire una parola. O sentì. Per quanto tempo avremmo resistito? Mi mise a fantasticare. Quanto tempo sarebbe passato prima che uno di noi due cominciasse a delirare con quel ragazzo? Che cosa avrebbe pensato lui? Quello stesso deserto era stato l'ultimo domicilio conosciuto della famiglia Manson. Avrebbe fatto quella sinistra associazione, il ragazzo, quando il mio avvocato avesse cominciato a gridare a proposito di pipistrelli e di enormi razze che scendevano dal cielo sulla nostra macchina? Se sì, beh, non ci sarebbe rimasto che tagliargli la testa e seppellirlo da qualche parte. Perché va da sé che non potevamo lasciarlo andare. Ci avrebbe immediatamente denunciato a qualche sottospecie di sperduta stazione di polizia piena di nazisti che ci sarebbero corsi dietro come cani. Gesù, lo avevo detto? O lo avevo soltanto pensato? Stavo parlando? Mi potevano sentire? Lanciai un'occhiata al mio avvocato, ma lui sembrava del tutto immemore. Lo sguardo fisso sulla strada, le mani sul volante del nostro grande squalo rosso, lanciato a 160 all'ora. Nessun suono dal sedile posteriore. Forse era meglio conversare un po' con quel ragazzo, pensai. Forse, se fossi riuscito a spiegargli le cose, sarebbe rimasto tranquillo. Certo. Mi girai, sporgendomi verso di lui con un gran bel sorriso e ammirando la forma del suo cranio. E comunque, dissi, c'è una cosa che forse sei in grado di capire. Mi fissava, senza battere ciglio. Stava digrignando i denti. Mi senti? Urlai. Annui. Benone, dissi. Perché voglio che tu sappia che stiamo andando a Las Vegas per scovare il sogno americano. Sorrisi. Ecco spiegato perché abbiamo noleggiato questa macchina. Era il solo modo per farlo. Riesci ad afferrare? Annui di nuovo, ma aveva gli occhi nervosi. Voglio che tu sappia tutto quel che c'è da sapere, dissi. Perché questa è una missione piuttosto bieca, con sprazzi di estremo pericolo personale. Diavolo, mi ero completamente scordato di queste birre. Ne vuoi una? Scosse la testa. Un po' di etere? Cosa? Niente, niente, veniamo al sodo. Sai, circa 24 ore fa eravamo seduti nell'Apollo Lounge del Beverly Hills Hotel, nel patio naturalmente, ed eravamo appunto seduti là, sotto una bella palma, quando il nano in uniforme è venuto da me con un telefono rosa in mano e ha detto: «Questa deve essere la telefonata che avete aspettato per tutto questo tempo, signori». Risi e aprì una lattina di birra che straripò spumeggiando su tutto il sedile di dietro, mentre io continuavo a parlare. E sai una cosa? Aveva ragione. Stavo aspettando quella chiamata, solo che non sapevo chi me l'avrebbe fatta. Mi segui? Il volto del ragazzo era una maschera di confusione e di puro terrore. Andai avanti. Voglio che tu capisca che quest'uomo al volante è il mio avvocato, non è un semplice svitato trovato sullo strip. Merda, guardalo! Non sembra come me e te, giusto? È perché è straniero. Credo che sia samoano, ma non ha molta importanza, no? O hai dei pregiudizi? Oh no, 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 disse convinto. Non l'ho mai pensato, dissi. Perché nonostante la sua razza, quest'uomo mi è estremamente prezioso. Guardai il mio avvocato, ma la sua mente era davvero altrove. Picchiai un pugno contro lo schienale del guidatore. Questo è importante, maledizione. Questa è una storia vera. La macchina ebbe uno scarto stomachevole, poi tornò a filare dritta. Giù le mani dal mio fottuto collo, gridò il mio avvocato. Il ragazzo dietro sembrava ormai pronto a giocarsela, saltando giù dalla macchina in corsa. Le nostre vibrazioni si stavano facendo cattive. Ma perché? Mi sentivo confuso, frustrato. Era scesa l'incomunicabilità in quella macchina. Eravamo degenerati fino al livello di bestie mute? Perché la mia storia era vera, ne ero certo. Ed era estremamente importante, avvertivo, per il significato del nostro viaggio, far sì che questo risultasse assolutamente chiaro. Siamo stati sul serio seduti in quell'Apollo Lounge per molte ore, a bere Singapore Sling con mezcal a parte e birra per mandarli giù. E quando la chiamata era arrivata, io ero pronto. Il nano si era avvicinato con cautela al nostro tavolo, mi ricordo, e dopo che mi ebbe passato la cornetta del telefono rosa, io non dissi una parola, ascoltai e basta. Una volta riattaccato, mi voltai verso il mio avvocato. Erano i capoccia, dissi. Vogliono che vada subito a Las Vegas e che entri in contatto con un fotografo portoghese di nome Lacerda. Lui mi fornirà i dettagli. Tutto quel che devo fare è prendere possesso della mia camera e lui mi cercherà. Per un momento il mio avvocato non disse nulla, poi d'improvviso rinvenne sulla sedia. Dio beato, esclamò. Mi pare già di vederlo. Questo tipo sì che sarà un problema. Pigiò la maglietta khaki dentro ai suoi pantaloni bianchi di acrilico a zampa d'elefante e ordinò di nuovo da bere. Beh, avrei bisogno di una quantità di consigli legali prima che questa faccenda sia finita, disse. E il mio primo consiglio è di prendere a noleggio una macchina molto veloce, senza tettino, e andartene via da LA per almeno 48 ore. Scosse la testa tristemente. Ciò mi rovinerà il fine settimana, poiché naturalmente dovrò venire con te e dovremo armarci. Perché no, dissi. Se vale la pena fare una cosa come questa, è per farla bene. Avremo bisogno di un equipaggiamento decente e un pieno di soldi a disposizione. Non fosse altro che per le droghe e per un registratore a cassette super sensibile, per dotarsi di una documentazione oggettiva. Che storia è questa? La Min 400, dissi. È la più ricca corsa fuori strada per motociclette e dune buggy nella storia dello sport organizzato. Uno spettacolo fantastico in onore di quel burino arricchito di nome Del Webb che possiede il lussuoso Mint Hotel nel centro di Las Vegas. Almeno questo è ciò che dice il comunicato stampa. Il mio uomo a New York me l'ho appena letto. Bene, disse lui. In qualità di tuo avvocato ti consiglio di comprare una motocicletta. Altrimenti come puoi seguire convenientemente una cosa come questa? In nessun altro modo, dissi. Dov'è che possiamo mettere le mani su una Vincent Black Shadow? E cos'è? È una moto fantastica, dissi. L'ultimo modello è qualcosa che 6.000 centimetri cubici. Sviluppa 200 cavalli vapore e 4.000 giri al minuto su un telaio al magnesio dal peso totale a riposo di 90 kg esatti, con due sedili di polistirolo espanso. Beh, sembra l'ideale per una faccenda come la nostra, disse. E lo è, gli assicurai. La Troia non è un granché in curva, ma è un vero demonio nei rettilini. Si lascia dietro un F-111 sulla pista di decollo. Decollo, disse, e noi resisteremo alla sollecitazione. Assolutamente, chiamerò New York per un po' di contante.
Just have some kind of mushroom. mercoledì 23 agosto 1961. L'erba del diavolo era l'alleato del mio benefattore. Avrebbe potuto anche essere il mio, ma non mi piaceva. Perché non vi piaceva l'erba del diavolo, Don Juan? Ha un grave inconveniente. È inferiore agli altri poteri alleati? No, non fraintendermi. È potente quanto il migliore degli alleati, ma c'è in lei qualcosa che personalmente non mi piace. Potete dirmi che cos'è? Altera gli uomini. Dà loro troppo presto il gusto del potere senza fortificare i loro cuori e li rende prepotenti e imprevedibili. Li rende deboli in mezzo al loro grande potere. C'è una maniera per evitare questo? C'è una maniera per superarlo, ma non per evitarlo. Chiunque diventa alleato dell'erba deve pagare questo prezzo. E come si può superare quell'effetto, Don Juan? L'erba del diavolo ha quattro teste: la radice, lo stelo e le foglie, i fiori e i semi. Ciascuna è differente dalle altre e chiunque diventa il suo alleato deve impararle in quell'ordine. La testa più importante è nelle radici. Il potere dell'erba del diavolo si conquista attraverso le radici. Lo stelo e le foglie sono la testa che guarisce le malattie. Usata adeguatamente, questa testa è un dono per l'umanità. La terza testa è nei fiori, ed è usata per far impazzire la gente, o per renderla obbediente, o per ucciderla. L'uomo, il cui alleato è l'erba, non ingerisce mai i fiori, né ingerisce lo stelo e le foglie, proprio per questo, tranne nel caso che sia malato. Ma le radici e i semi vengono ingeriti sempre, specialmente i semi. Sono la quarta testa dell'erba del diavolo e la più potente delle quattro. Il mio benefattore era solito dire che i semi sono la testa sobria, la sola parte che possa fortificare il cuore dell'uomo. L'erba del diavolo è dura con i suoi protetti, era solito dire, perché tende a ucciderli rapidamente, cosa che di solito porta a termine prima che essi possano arrivare ai segreti della testa sobria. Si racconta, tuttavia, di uomini che hanno interpretato i segreti della testa sobria. Che sfida per un uomo di conoscenza. Il vostro benefattore interpretò quei segreti? No, non lo fece. Avete conosciuto nessuno che lo abbia fatto? No. Ma vivevano in un tempo in cui quella conoscenza era importante. Conoscete nessuno che abbia incontrato quegli uomini? Non ne conosco. Il vostro benefattore ne conosceva qualcuno? Sì. Perché non arrivò ai segreti della testa sobria? Domare l'erba del diavolo e farsene un alleato è uno dei compiti più difficili che io conosca. Non è mai diventata una sola cosa con me, per esempio, forse perché non mi è mai piaciuta. Potete tuttavia usarla, a dispetto del fatto che non l'amate? Lo posso. Ciò nonostante preferisco non farlo. Forse per te sarà diverso. E perché è chiamata erba del diavolo? Don Juan fece un gesto di indifferenza, alzò le spalle e rimase silenzioso per un certo tempo. Alla fine disse che l'erba del diavolo era il suo nome temporaneo. Disse anche che esistevano altri nomi per l'erba del diavolo, ma non dovevano essere usati, perché pronunciare un nome era una cosa seria, specialmente se si stava imparando a domare un potere alleato. Gli chiesi perché pronunciare un nome fosse una faccenda così seria. Rispose che i nomi erano riservati per essere usati solo quando si chiedeva aiuto, in momenti di grande tensione e bisogno, e mi assicurò che tali momenti capitano presto o tardi nella vita di chiunque ricerchi la conoscenza.
Domenica 3 settembre 1961. Nel pomeriggio Don Juan raccolse due piante di datura nel campo. Del tutto inaspettatamente aveva introdotto nella conversazione l'argomento dell'erba del diavolo e quindi mi chiese di andare con lui sulle colline a cercarne una. Andammo con l'automobile fino alle vicine montagne. Tirai fuori una pala dal bagagliaio e ci incamminammo in uno dei canyon. Camminammo per un bel po', aprendoci un varco tra la boscaglia che cresceva fitta sul terreno, soffice e sabbioso. Don Juan si fermò vicino a una pianta dalle foglie color verde scuro e con grandi fiori bianchi a forma di campana. Ecco. Don Juan si fermò vicino a una pianta dalle foglie color verde scuro e con grandi fiori bianchi a forma di campana. «Eccone una», disse. Immediatamente cominciò a scavare. Cercai di aiutarlo, ma rifiutò, scuotendo vigorosamente il capo, e continuò a scavare un buco circolare intorno alla pianta. Un buco a forma di cono, profondo verso il bordo esterno e che risaliva in un monticello al centro del cerchio. Quando smise di scavare, si inginocchiò vicino allo stelo e tolse con le dita il soffice terriccio che lo circondava, scoprendo circa 10 centimetri di una grossa radice tuberiforme e biforcata, il cui spessore contrastava nettamente con quello dello stelo, che in confronto appariva fragile. Don Juan mi guardò e disse che la pianta era un maschio, perché la radice si biforcava esattamente nel punto in cui si congiungeva allo stelo. Quindi si alzò e cominciò a camminare allontanandosi, cercando qualcosa. «Che cosa cercate, Don Juan?» «Voglio trovare un bastone». Cominciai a cercare intorno, ma mi fermò. «Non tu! Siediti qui!» indicò delle rocce, a qualche metro di distanza. «Lo troverò io». Poco dopo era di ritorno con un lungo ramo secco. Servendosene come di una vanga, assottigliò accuratamente il terriccio lungo i due rami divergenti della radice. Li pulì intorno fino a una profondità di circa 60 centimetri. A mano che scavava più a fondo, la terra diventava così compatta che era praticamente impossibile penetrarla col bastone. «Perché non la scavate fuori con la pala?» chiesi. «Potrei tagliare la pianta e ferirla. Ho dovuto prendere un bastone che appartenesse a questa zona, così che se avessi colpito la radice, la ferita non sarebbe stata così brutta come quella causata da una pala o da un oggetto estraneo». «Che tipo di bastone avete preso?» «Andrebbe bene qualsiasi ramo secco dell'albero palo verde. Se non ci sono rami secchi, ne devi tagliare uno fresco». «Si possono usare i rami di qualsiasi altro albero?» «Te l'ho detto, solo palo verde e nessun altro». «Perché, Don Juan?» «Perché l'erba del diavolo ha pochissimi amici e il palo verde è il solo albero di questa zona con cui vada d'accordo. La sola cosa che fa presa su di essa. Se danneggi la radice con una pala, questa non ricrescerà per te quando la trapianterai, ma se la ferisci con un bastone come questo, c'è la possibilità che la pianta non lo senta nemmeno». «Che cosa state per fare adesso con la radice?» «Devo tagliarla. Tu devi andar via. Va a cercarti un'altra pianta e aspetta finché non ti chiamo». «Ma non volete che vi aiuti?» «Mi aiuterai solo se te lo chiederò». Mi allontanai e cominciai a cercare un'altra pianta per combattere il forte desiderio di girargli intorno di soppiatto per osservarlo. Dopo un po' mi raggiunse. «Cerchiamo la femmina adesso», disse. «Come fate a distinguerle?» «La femmina è più alta e cresce al di sopra del terreno, così da sembrare veramente un alberello. Il maschio è grosso e si allarga vicino al terreno e somiglia più a un fitto cespuglio. Una volta scavata la femmina, vedrai che ha una lunga radice che si allunga molto prima di biforcarsi. Il maschio, invece, ha una radice biforcata unita allo stelo». Cercammo insieme per il campo di datura. Quindi Don Juan, indicando una pianta, disse: «Quella è una femmina», e cominciò a scavarla fuori come aveva fatto con l'altra. Non appena ebbe pulito la radice, potei vedere che questa si conformava alla sua previsione. Mi allontanai di nuovo quando fu per tagliarla. Quando arrivammo a casa, aprì il fagotto in cui aveva messo le piante di datura. Prese la prima, più grossa, il maschio, e la lavò in un grande vassoio di metallo. Tolse accuratamente tutta la terra dalla radice, dallo stelo e dalle foglie. Dopo tale meticolosa pulizia, separò lo stelo dalla radice facendo un'incisione superficiale attorno allo spessore della loro giuntura con un corto coltello seghettato e spezzandoli in due. Prese lo stelo e ne separò ogni parte, facendo dei singoli mucchietti con le foglie, i fiori e i baccelli spinosi. gettò via tutte le parti secche o deteriorate dai vermi e conservò solo le parti complete. Legò insieme i due rami della radice con due pezzi di spago, li spezzò in due dopo aver fatto un taglio superficiale alla giuntura e ottenne due pezzi di radice di uguali dimensioni. Quindi prese un pezzo di rozza tela e ci mise dentro prima i due pezzi di radice legati insieme. Sopra questi mise le foglie e in un bel mazzetto, quindi i fiori, i baccelli e lo stelo. Piegò la tela e ne annodò i capi. Ripeté esattamente lo stesso procedimento con l'altra pianta, la femmina, tranne che quando arrivò alla radice, invece di tagliarla, lasciò la biforcazione intatta, come una lettera Y capovolta. Poi mise tutte le parti in un altro fagotto di stoffa. Quando ebbe finito, era già buio.
Mercoledì 6 settembre 1961. Nel tardo pomeriggio tornammo sull'argomento dell'erba del diavolo. «Penso che dovremmo ricominciare con quell'erba», disse improvvisamente Don Juan. Dopo un silenzio educato chiesi: «Che cosa intendete fare delle piante?» «Le piante che ho tagliato e scavato sono mie», rispose. «È come se fossero me stesso. Con queste ti insegnerò la maniera in cui domare l'erba del diavolo». «E come lo farete?» «L'erba del diavolo è divisa in porzioni. Ciascuna porzione è differente. Ciascuna ha il suo scopo e la sua funzione». Aprì la mano sinistra e misurò il terreno dalla punta del pollice a quella del mignolo. «Questa è la mia porzione. Misurerai la tua con la tua mano. Adesso, per stabilire il dominio sull'erba del diavolo, devi cominciare col prendere la prima porzione della radice. Ma dal momento che io ti ho portato a lei, tu devi prendere la prima porzione della radice della mia pianta. L'ho misurata per te, quindi quella che tu devi prendere all'inizio è in realtà la mia porzione». Entrò in casa e ne uscì con uno dei fagotti di tela. Sedette e lo aprì. Notai che era la prima pianta maschio. Notai anche che c'era soltanto un pezzo di radice. Prese il pezzo rimasto dei due che c'erano prima e lo tenne sospeso davanti alla mia faccia. «Questa è la tua porzione», disse. «Io la do a te. L'ho tagliata io stesso per te. L'ho misurata come se fosse la mia. Adesso io la do a te». Per un istante mi passò per la testa l'idea che avrei dovuto masticarla come una carota, ma Don Juan la mise dentro un sacchetto bianco di cotone. Si diresse dietro la casa. Là si sedette con le gambe incrociate e cominciò a schiacciare la radice dentro il sacco con un mano rotondo. La lavorò sopra una piastra che serviva da mortaio. Di quando in quando lavava le due pietre. Teneva l'acqua in un piccolo catino piatto scavato nel legno. Mentre pestava, cantava una canzone incomprensibile, molto dolce e monotona. Quando ebbe schiacciato la radice fino a ridurla una soffice poltiglia all'interno del sacco, la mise nel catino di legno. Mise quindi il mortaio e il pestello nel catino, lo riempì d'acqua e poi lo mise su una specie di tuogolo appoggiato contro il recinto posteriore. Disse che la radice doveva macerare per tutta la notte e doveva essere lasciata fuori dalla casa, così che prendesse l'aria della notte. «Se domani sarà una calda giornata di sole, sarà un presagio eccellente», disse.
Domenica 10 settembre 1961. Il 7 settembre era una giornata molto limpida e calda. Don Juan sembrava molto contento del buon presagio e ripeté molte volte che probabilmente ero piaciuto all'erba del diavolo. La radice era rimasta macerare tutta la notte e verso le 10 del mattino ci dirigemmo verso la parte posteriore della casa. Don Juan tolse il catino dal trogolo, lo mise per terra e ci si sedette vicino. Prese il sacchetto e lo strofinò sul fondo del catino. Lo tenne sospeso qualche centimetro al di sopra dell'acqua e ne spremette il contenuto. Ripeté lo stesso procedimento altre tre volte, quindi mise via il sacchetto, gettandolo nel trogolo e lasciò il catino in pieno sole. Ritornammo due ore dopo. Don Juan portava con sé un bricco di media grandezza, con dentro dell'acqua bollente giallastra. Inclinò il catino con molta attenzione e vuotò l'acqua di superficie, conservando la densa poltiglia che si era raccolta sul fondo. Versò l'acqua bollente sulla poltiglia e lasciò di nuovo il catino al sole. Questo procedimento fu ripetuto 3 volte a intervalli di più di un'ora. Alla fine versò tutta l'acqua fuori del catino, lo inclinò da un lato perché prendesse l'ultimo sole del pomeriggio e lo lasciò. Quando ritornammo, alcune ore più tardi era buio. Sul fondo del catino c'era uno strato di sostanza gommosa. Somigliava a un pezzo di amido mezzo cotto, biancastro o grigio chiaro. Ce n'era forse un cucchiaio pieno. Don Juan portò il catino in casa e mentre metteva a bollire dell'acqua io tolsi alcuni pezzetti di terra che il vento aveva fatto cadere nella poltiglia. Mi prese in giro. Quel po' di terra non farà male a nessuno. Quando l'acqua bollì, ne versò all'incirca una tazza nel catino. Era la stessa acqua giallastra che aveva usato prima. Disciolse la poltiglia formando una specie di sostanza lattiginosa. «Che razza di acqua è, Don Juan?» «Acqua di fiori e frutti del canyon». Vuotò il contenuto del catino in un vecchio boccale di argilla che sembrava un vaso di fiori. Era ancora molto caldo, così vi soffiò sopra per raffreddarlo. Ne prese un sorso e mi pose il boccale. «Bevi adesso», disse. Lo prese automaticamente e bevvi senza pensarci tutta l'acqua. Aveva un gusto un po' amaro, sebbene l'amaro si notasse appena. Quello che era molto singolare era l'odore dell'acqua. Odorava di scarafaggio. Quasi immediatamente incominciai a sudare. Sentivo molto caldo e il sangue mi affluiva alle orecchie. Vidi una macchia rossa davanti agli occhi e i muscoli dello stomaco incominciarono a contrarsi in crampi dolorosi. Poco dopo, sebbene non sentissi più dolore, incominciai ad avere freddo e il sudore mi inzuppava letteralmente. Don Juan mi chiese se vedevo del nero o delle macchie nere davanti agli occhi. Risposi che stavo vedendo tutto rosso. Battevo i denti per via di un nervosismo incontrollabile che mi coglieva a ondate, come se si irradiasse dal centro del petto. Quindi Don Juan mi chiese se avessi paura. Le sue domande mi sembravano prive di significato. Gli dissi che ovviamente avevo paura, ma mi chiese ancora se avessi paura di lei. Non compresi quel che voleva dire e risposi di sì. Rise e disse che non avevo veramente paura. Mi chiese se vedevo ancora rosso. Tutto quello che vedevo era una grande macchia rossa davanti agli occhi. Dopo un poco mi sentii meglio. Gradualmente gli spasmi nervosi scomparvero, lasciando solo una stanchezza dolorosa e piacevole e un intenso desiderio di dormire. Non riuscivo a tenere gli occhi aperti, anche se potevo sentire ancora la voce di Don Juan. Caddi addormentato, ma la sensazione di essere sommerso in un rosso intenso persisté tutta la notte. Feci anche dei sogni in rosso. Mi svegliai sabato alle 3 del pomeriggio. Avevo dormito quasi 2 giorni. Sentivo un leggero mal di testa e avevo lo stomaco sottosopra con dei dolori intermittenti molto acuti negli intestini. A parte tutto ciò, tutto il resto era come un risveglio ordinario. Trovai Don Juan che sonnecchiava davanti alla casa. Mi sorrise. «È andato tutto bene l'altra notte», disse. «Hai visto rosso e questo è quello che conta». «Che cosa sarebbe accaduto se non avessi visto rosso?» «Avresti visto nero e sarebbe stato un brutto segno». «Perché brutto?» «Quando un uomo vede nero, vuol dire che non è fatto per l'erba del diavolo e vomita le sue viscere, tutte verdi e nere. Potrebbe morire?» «Non credo che nessuno ne morirebbe, ma resterebbe ammalato per molto tempo». «Che cosa succede a quelli che vedono rosso?» «Non vomitano e la radice dà loro un effetto piacevole, che significa che la loro natura è forte e violenta, una cosa che piace all'erba. Questa è la sua forma di seduzione. Il solo punto negativo è che gli uomini finiscono schiavi dell'erba del diavolo, in cambio nel potere che essa dà loro. Ma questi sono campi su cui non abbiamo alcun controllo. L'uomo vive solo per imparare, e se impara è perché questa è la natura che gli è toccata in sorte, per il bene e per il male». «Cosa dovrò fare dopo, Don Juan?» «Dopo dovrei piantare un germoglio che io ho tagliato dall'altra metà della prima porzione di radice. ne hai presa metà l'altra notte e adesso l'altra metà deve essere messa nel terreno. Deve crescere e produrre semi prima che tu possa intraprendere il vero e proprio compito di domare la pianta. Come la domerò? L'erba del diavolo viene domata attraverso la radice, un passo dopo l'altro. Devi imparare i segreti di ciascuna porzione della radice. Devi ingerirla per impararne i segreti e conquistarne il potere. Le differenti porzioni sono preparate nello stesso modo in cui avete preparato la prima? No, ogni porzione è diversa. Quali sono gli effetti specifici di ciascuna porzione? Te l'ho già detto, ciascuna insegna una differente forma di potere. Quella che hai preso l'altra notte non è ancora niente, lo può fare chiunque. Ma solo il brujo può prendere le porzioni profonde. Non posso dirti che cosa fanno, perché ancora non so se ti prenderà. Dobbiamo aspettare. Quando me lo direte allora? Quando la tua pianta sarà cresciuta e avrà prodotto dei semi. Ma se la prima porzione può essere presa da chiunque, a che cosa serve? In forma diluita è buona per tutte le cose umane, vecchi che hanno perduto il loro vigore o giovani che stanno cercando avventure, o anche donne che vogliono la passione. Voi dite che la radice è usata solo per il potere, ma vedo che è usata anche per altre cose oltre il potere, ho ragione? Mi guardò a lungo, con uno sguardo fisso che mi imbarazzava. Sentì che la mia domanda lo aveva fatto andare in collera, ma non potevo capire il perché. L'erba è usata solo per ottenere il potere, disse alla fine, in un tono secco e rigido. L'uomo che rivuole il suo vigore, i giovani che cercano di sopportare la fatica e la fame, l'uomo che vuole uccidere un altro uomo, la donna che vuole essere in calore, desiderano tutti il potere. E l'erba lo darà loro. Senti forse che ti piace? Chiese. Sento uno strano vigore, dissi, ed era vero. Lo avevo notato al risveglio e lo sentivo adesso. Era una stranissima sensazione di disagio o di frustrazione. Tutto il mio corpo si muoveva e si tendeva con una leggerezza e una forza insolite. Le braccia e le gambe mi prudevano. Mi sembrava che le spalle mi si gonfiassero. Mi sentivo i muscoli della schiena e del collo come se spingessi o mi strofinassi contro degli alberi. Sentivo che avrei potuto demolire un muro a testate. Non parlammo più. Sedemmo per un poco sotto il portico. Notai che Don Juan si stava addormentando. Reclinò il capo un paio di volte, quindi allungò semplicemente le gambe, si distese sul pavimento con le mani dietro il capo e si addormentò. Mi alzai e andai dietro la casa, dove bruciai il mio eccesso di energia fisica spazzando via i rifiuti. Ricordavo che Don Juan aveva detto che gli sarebbe piaciuto che io lo aiutassi a tenere pulito il retro della casa. Più tardi, quando Don Juan si svegliò e venne dietro la casa, ero già rilassato. Ci sedemmo per mangiare e nel corso del pasto mi chiese 3 volte come mi sentissi. Poiché ciò era molto raro, alla fine chiesi: «Perché vi preoccupate tanto di come mi sento, Don Juan? Vi aspettate che abbia una brutta reazione dopo aver bevuto quell'intruglio?» Rise. Pensai che si comportava come un bambino malizioso, che abbia imbastito uno scherzo e ne controlli di volta in volta i risultati. Ancora ridendo disse: «Non mi sembri ammalato, poco fa ti sei addirittura stato sgarbato con me». «Non l'ho fatto, Don Juan», protestai. «Non ricordo nemmeno di avervi parlato come voi dite». Ero molto serio su questo punto perché non mi ricordavo di essermi mai sentito seccato nei suoi confronti. «Ti sei messo a difenderla», disse. «A difendere chi?» «Stavi difendendo l'erba del diavolo. Sembravi già un innamorato». Stavo per protestare ancor più vigorosamente, ma mi fermai. «Non mi sono neppure reso conto di difenderla». «Naturalmente no. Non ti ricordi pure neppure quello che hai detto, vero?» «No, non mi ricordo, devo riconoscerlo». «Vedi, l'erba del diavolo è fatta così. Si insinua in te come una donna, non te ne rendi neppure conto. Tutto quello di cui ti preoccupi è che ti fa sentire buono e forte. I muscoli che si gonfiano dal vigore, i prugni che prudono, le piante dei piedi che ardono dalla voglia di buttare a terra qualcuno. Quando un uomo la conosce, diventa davvero pieno di brame. Il mio benefattore era solito dire che l'erba del diavolo... che l'erba del diavolo tiene gli uomini che vogliono il potere e si sbarazza di quelli che non sanno come tenere in pugno. ma a quei tempi il potere era comune, era cercato più avidamente. Il mio benefattore era un uomo potente, e in base a quel che mi ha detto, il suo benefattore, a sua volta, era ancor più dedito alla ricerca del potere. Ma a quei tempi c'erano buone ragioni per essere potenti. Pensate che oggigiorno non vi sia ragione per il potere? Il potere va benissimo per te adesso. Tu sei giovane, non sei un indiano. Forse l'erba del diavolo sarebbe cosa buona in mano tua. Sembra che ti sia piaciuta, ti ha fatto sentire forte. Mi sono sentito così io stesso, e tuttavia non mi è piaciuta. Potete dirmi perché, Don Juan? Non mi piace il suo potere, non serve più. In altri tempi, come quelli di cui mi ha parlato il mio benefattore, vi era una ragione per cercare il potere. Gli uomini compivano gesta fenomenali, erano ammirati per la loro forza e temuti e rispettati per la loro conoscenza. Il mio benefattore mi ha raccontato storie di gesta davvero fenomenali compiute molto tempo fa. Ma oggi noi indiani non cerchiamo più il potere. Oggi gli indiani usano l'erba per frizionarsi, usano le foglie e i fiori per altre cose, dicono che guarisce anche i loro furuncoli. Ma non cercano il suo potere. Un potere che agisce come una calamita, più potente e più pericoloso da tenere in pugno a mano che la radice si sprofonda di più nel terreno. Quando si arriva a una profondità di 3 metri, si dice che alcuni ci siano arrivati, si trova la sede del potere permanente, del potere senza fine. Sono pochissimi gli esseri umani che lo hanno fatto nel passato e nessuno lo ha fatto oggi. Ti sto dicendo che noi indiani non abbiamo più bisogno del potere dell'erba del diavolo. A poco penso che abbiamo perso l'interesse e oggi il potere non conta più. Io stesso non lo cerco e tuttavia un tempo, quando avevo la tua età, anch'io l'ho sentito gonfiarsi dentro di me. Solo che era 500 volte più forte. Uccidevo un uomo con un solo colpo del braccio. Potevo scagliare macigni, macigni enormi che nemmeno 20 uomini potrebbero smuovere. Una volta sono saltato così in alto da strappare le foglie degli alberi più alti. Ma non serviva a nulla. Tutto quello che ottenevo era spaventare gli indiani, solo gli indiani. Gli altri che non sapevano nulla non mi credevano. Vedevano un indiano pazzo o qualcosa che si muoveva in cima agli alberi. Rimanemmo in silenzio a lungo. Dovevo dire qualcosa. Era diverso quando al mondo esistevano persone, proseguì. Persone che sapevano che un uomo poteva diventare un leone di montagna, o un uccello, o semplicemente che un uomo poteva volare. Così non uso più l'erba del diavolo. A che pro? Per spaventare gli indiani? A questo punto lo vidi triste e sentii una profonda simpatia per lui. Volevo dirgli qualcosa, anche se era una banalità. Forse, Don Juan, questo è il destino di tutti gli uomini che vogliono conoscere. Forse, rispose tranquillamente. We'll be right back.
La custode, credo la chiamino signora French, mi sta squadrando dalla testa ai piedi. È chiaro che quello che vede non le piace. Il suo sguardo è di ghiaccio e d'acciaio. Il voto che mi sto beccando qui è negativo totale. Perciò fa con le mani sulle anche e gli occhi che sbattono con sospetto in quella maschera di un giallo olivastro sormontata da una testa inquieta di capelli castani. Lei sarebbe il nipote della signora Abercrombie? Esatto, confermo. Non dovrei prendermela con la signora French, fa solo il suo lavoro. Se fosse meno che vigile nel tenere gli occhi sulla vecchia bambola della famiglia partirebbero le lamentele. Devo anche ammettere di non essere molto presentabile, capelli neri, flosci e unti, quattro peli che spuntano da una faccia bianca spettrale picchiata di macchie rosse e gialle. Il mio cappotto poi ha visto giorni migliori e non ricordo quando mi sono infilati questi jeans, felpa, maglietta, scarpe da tennis, calze e boxer. Beh, allora penso che dovrebbe entrare, disse la signora French, scostando a malincuore la sua mole non indifferente. Mi schiacciai tutto per passarle vicino, ma non potei evitare di strusciarmici contro. La signora French era come una petroliera, le occorreva del tempo per cambiare completamente direzione. Sta su al secondo piano. Non è che viene a trovarla molto spesso, vero? Aggiunse con il broncio per farmi sentire colpevole. No, è la prima volta che vengo a trovare la vecchia bambola da quando si è trasferita nell'alloggio municipale, che adesso faranno più o meno 5 anni. Al giorno d'oggi non sono tante le famiglie unite. La gente si sposa, va a abitare in diverse regioni, si fanno vite diverse. È inutile lamentarsi per una realtà innegabile come il declino della famiglia allargata. Da un certo punto di vista è un fatto positivo, perché dà lavoro alle persone come la signora French. Abito lontano, bofonchio, avviandomi per il corridoio con un pizzico di odio verso me stesso per essermi giustificato con la custode. Per i corridoi c'è un tanfo vecchio, ammorbante, di piscio e di decubito. La maggioranza degli ospiti, qui, si trova in uno stato di infermità così avanzato da confermare la mia idea per cui certi posti sono solo l'anticamera della morte. Ne deriva che quello che farò non muterà la qualità della vita della vecchia bambola. Non si renderà neppure conto che i soldi sono spariti. In parte, passerebbero comunque a me quando alla fine tirerà il calzino. E allora, che cazzo di senso ha aspettare quando non mi serviranno più a una sega? La vecchia bambola potrebbe tirare avanti come una quercia per un casino d'anni. Sarebbe, perversione vera e propria, una forma di autolesionismo, non spolparla un po' adesso, sentirsi tarpare le ali da un complesso di stupidi e ridicoli tabù fatti passare per principi morali. Io ho bisogno di quello che tiene nella scatola dei biscotti. In famiglia è diventata una leggendola, la scatola delle paste frolle scozzesi della nonna, che la tiene tranquillamente sotto il letto, piena di rotoli di banconote da scoppiare. Mi ricordo quando ero un pischellino, che per i nostri compleanni la apriva e sfilava qualche bigliettone che sembrava un tesoro, ma togliendo dal mucchio al massimo gli faceva il solletico. Il risparmio di una vita. A quale scopo? Erano destinati a noi, ecco a chi. Vecchia maiala furbacchiona, troppo debole, troppo inadeguata per godersi, o anche semplicemente per usare la sua ricchezza. Beh, adesso, nonnina, mi piglierò la tua parte e arrivederci e grazie. Busso piano piano alla porta. Abercrombie, discendenti da un tartan rosso, Sento un brivido sulla schiena, le articolazioni rigide e doloranti. Non mi rimane molto tempo. Apre la porta. Sembra così minuta, un burattino rugoso o un androide. «Nonnina!» le sorrido. «Graham!» fa lei con la faccia che si distende in un caloroso saluto. «Oh signore, non posso crederci! Entra, entra!» Mi fa sedere biascicando di emozione, zoppicando avanti e indietro dal mini angolo di cottura mentre prepara il tè, lenta e impacciata. «Continuavo a domandare a tua madre perché non vieni mai a trovarmi. Venivi sempre a cena il sabato sera, ti ricordi? A mangiare la svizzerina, ti ricordi, Graham?» Mi fa. «Proprio così, nonna, la svizzerina. Nella mia casa vecchia, ti ricordi?» mi chiede un po' nostalgica. «E come mi ricordo, nonna?» annuisco. Era un buco verminoso, inadatto agli umani. Odiavo quell'orrendo casermone. Le scale, l'ultimo piano e poi... Sorpresa! Sì, sorpresa ai miei coglioni. Col dietro delle gambe già inculato dal rito malsano di camminare su e giù per Leith Walk e Johnston Street. E lei in piedi, indifferente al nostro dolore, al nostro disagio, a starnazzare un mare di merdate senza senso, pettegolezzi con qualsiasi altra vecchia botola che incontravamo sulla nostra strada. Mio fratello più grande, Alan, che sfogava su di me la rottura prendendomi a cazzotti, o a pedate, o torcendomi il braccio mentre lei non guardava, e se guardava se ne fotteva. Mickey Wire, più coccolato da Sim e Inbrox Park di quanto non lo sia mai stato, io da questa vecchia stronza. E poi, ciliegina sulla torta, le merdosissime scale. Cristo, le detestavo quelle cazzute scale. Lei si avvicina e mi guarda triste. Scuote la testa col mento sul petto. Tua mamma mi diceva che ti eri ficcato nei pasticci, con le droghe, quelle cose lì. Ah no, le ho detto. Non il nostro Graham, no di certo. La gente esagera sempre, nonna. Ribattei. Mentre un lampo di dolore mi dardeggiava nelle ossa e un tremore atroce, incontrollabile, dava in là un'acre profusione di sudore dai miei pori. Merda, merda, merda. Lei riemerge dall'angolo cottura, balzando fuori come i miserizi dalla scatola. Lo dicevo, l'ho detto anche alla povera Joyce. Figurati, il nostro Graham ha troppo giudizio per fare queste cose. La mamma ci va giù pesante. Cioè, nonna, io sono uno che si diverte. Dico mica di no, ma droga, nishba. Non ho bisogno di porcherie per godermi la vita. È proprio quello che ho detto a tua madre. Il bambino è un Abercrombie, gli ho detto. Lavora sodo e si diverte forte. Il mio nome era Millar, mica Abercrombie. Quello è da parte di nonna. La vecchia botola sembrava persuasa che chiamarsi Abercrombie fosse il più grande onore che si potesse sognare. E infatti si aspiri a un pedigree di alcolismo e ladreria, come cognome è il massimo. Esatto, gente mica da ridere gli Abercrombie, nonna? Ben detto, piccolo. Il mio Eddie, tuo nonno, era uguale, lavorava sodo e si divertiva forte, che un uomo migliore non c'è mai stato in terra, e non ci ha mai tenuto a stecchetto, sorrise con orgoglio. A stecchetto. Ho gli arnesi nella tasca interna. Ago, cucchiaio, batuffoli di cotone, accendino. Mi serve solo un pizzico di roba. Aggiungere un po' d'acqua e tutto a posto. Il mio passaporto sta dentro quella scatola. Dov'è il gabinetto, nonna? Malgrado le dimensioni minime dell'appartamento, ha insistito per accompagnarmi al cesso, manco potessi perdermi per strada. Si agitava, sbraitava, scorreggiava, come se ci preparassimo per un safari. Ho tentato di fare una rapida pisciata, ma non veniva. Per cui sono sgattaiolato in camera da letto. Ho sollevato le coperte che scendevano fino al pavimento, la vecchia grossa scatola di metallo delle pastafrolle, con veduta di Hollywood Palace, si pavoneggiava sotto il letto. Era ridicolo, un atto di idiozia criminale, tenerla lì incustodita e in difesa con i tempi che corrono. Mi convinse ancora di più che dovevo forzarla. Se non lo facevo io, l'avrebbe fatto qualcun altro. Di sicuro lei avrebbe preferito che i soldi finissero a me piuttosto che a uno sconosciuto, no? E se li lasciavo lì non me lo sarei più perdonato. E in ogni modo, a breve, progettavo di ripulirmi, trovare un lavoro magari, o andare al college o qualcos'altro. La vecchia botola li avrebbe riavuti, per Dio, non c'era problema. Forzare il coperchio di quella scatola del cazzo si è dimostrato veramente un casino. Mi tremavano le mani e non riuscivo a trovare la presa. Stavo iniziando a fare progressi, quando ho sentito la sua voce alle mie spalle. «Cosa? Allora è per questo?» Stava in piedi appena dietro di me. Pensavo che avrei sentito il suo vecchio passo impacciato che si avvicinava di soppiatto, e invece aveva fatto come un fantasma. «Tua madre aveva ragione, sei un ladro! Rubi per mantenerti il viziaccio, il vizio della droga, vero?» «No, nonna, è solo che...» «Non dire bugie, piccolo, non dire bugie!» il ladro che ruba e basta è male, ma il bugiardo è ancora peggio. Con un bugiardo non ti sai regolare. E lascia stare quella porca di una scatola», abbaiò. La sorpresa mi paralizzò, ma rimasi seduto dov'ero. «Mi servono un po' di soldi, ok?» «Lì dentro soldi non ne troverai», disse lei, ma dalla voce incerta immaginai che stesse mentendo. Forzai il coperchio e risultò che diceva la verità. Sopra una pila di vecchie foto c'era un sacchetto di plastica con dentro della polvere color bruno biancastro. Mai vista tanta roba in una volta sola. «E questo? Cazzo mai!» «Giù le mani! Vattene, ladro di merda!» La sua gambetta ossuta e malferma scattò come una molla, colpendomi allo zigomo. Non mi fece male, ma restai a bocca aperta. E la sua parolaccia mi sorprese ancora di più. «Brutta vecchiaccia!» Scattai in piedi, tenendo alto il sacchetto, fuori dalla portata delle sue mani tese. «Meglio chiamare la custode, nonnina. Credo che la cosa le interesserà». Fece una smorfia amara e si sedette sul letto. «Ce li hai gli arnesi?» «Sì, allora prepara un buco, renditi utile». Cominciai a esaudire la sua richiesta. «Come ti è capitato, nonna, come?» le chiesi, rasserenato e anche divertito. «Eddie era nella marina mercantile, è tornato col vizio, avevamo qualche contatto. I doc, bei soldi, piccolo, il fatto è che il vizio m'è restato e adesso devo venderla ai giovani per far fronte. I soldi vanno via tutti in anticipo». Scosse la testa guardandomi fisso. «C'è un paio di giovani che uso per farmi le commissioni, ma quella cicciona ficcanaso di sotto la portinaia sta diventando sospettosa». Afferrai il concetto. Da cadere fulminati. «Vabbè, nonnina, potremmo anche lavorare insieme». L'espressione di animale braccato sparì dalla faccetta grinziosa dissolvendosi in un sorrisino. «Sei proprio un Abercrombie», mi disse. «Se proprio», ammisi con repellente disfattismo.
O giusto, sottile e possente oppio, tu che al cuore del povero come del ricco, per le ferite che non si rimargineranno mai e per le angosce che inducono lo spirito alla ribellione, rechi un balsamo mitigatore. Eloquente oppio, tu che con la tua potenza retorica disarmi le risoluzioni della collera e che, per una notte, restituisci all'uomo colpevole le speranze della sua giovinezza e le sue mani d'un tempo, monde di sangue. Tu, che all'uomo orgoglioso doni un oblio fugace, dei torti non drizzati e degli inulti oltraggi. Tu che citi al tribunale dei sogni i falsi testimoni, per il trionfo dell'innocenza immolata. Tu, che confondi gli spergiuri, che annulli le sentenze dei giudici iniqui. Tu edifichi sul seno delle tenebre, con i materiali immaginari del cervello e con un'arte più profonda di quelle di Fidia e di Prassitele, città e templi che eclissano in splendore Babilonia e Decatompli. E dal caos d'un sonno pieno di sogni evochi alla luce del sole i volti della beltà da lungo tempo sepolte e le sembianze familiari e benedette mondate dagli oltraggi della tomba. Tu solo largisci all'uomo questi tesori e possiedi le chiavi del paradiso, o giusto, sottile e possente oppio.
La prima lettura è tratta da Paura di delirio a Las Vegas di Hunter Thompson.
Il secondo brano è tratto da Scuola dallo stregone di Carlos Castaneda.
Il terzo racconto si intitola Vecchio tossico di tua nonna, tratto da Acid House di Irvin Welsh.
La lettura sull'oppio è tratta dai Paradisi artificiali di Charles Baudelaire.